Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Alleluia. Siamo a Pasqua. C'è un'aria di primavera. La Pasqua porta questo di bello, che stiamo arrivando alla bella stagione. Avete visto che non piove oggi? Non pioverà neanche domani. Alleluia, io questa mattina voglio concludere il percorso che abbiamo iniziato settimana scorsa. Settimana scorsa abbiamo parlato della crocifissione e oggi naturalmente parliamo della resurrezione. Abbiamo seguito il Vangelo di Matteo e proseguiamo sempre da lì. Vi ricordate quali sono state le persone che fanno da collegamento? Le donne, abbiamo detto. Chi ferma le donne? Nessuno. E quindi ripartiamo proprio da lì, in Matteo capitolo 27, versetto 55, dice: erano là presenti anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra di loro c'era Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Iose, la madre dei figli di Zebedeo. Vi ricordate che abbiamo detto appunto che durante la crocifissione abbiamo avuto la netta sensazione che Gesù fosse da solo? In realtà, alzando lo sguardo lontano, si vedono queste donne che hanno seguito Gesù, che hanno servito Gesù e che stanno osservando tutta la scena. Ricordatevi, questi verbi sono proprio i verbi del discepolato: seguire Gesù, servire Gesù, osservare, comprendere, capire. Questo osservare non è semplicemente un guardare distrattamente, ma un guardare per comprendere, per proprio penetrare con lo sguardo quello che stanno vedendo. Siamo al versetto 57 del capitolo 27 di Matteo. Poi verso sera giunse un uomo ricco di Arimatea, di nome Giuseppe, il quale era pure discepolo di Gesù. Costui si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse consegnato, e Giuseppe, preso il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo mise nel suo sepolcro nuovo, che gli si era fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra all'ingresso del sepolcro, se ne andò. Or Maria Maddalena e l'altra Maria stavano là, sedute di fronte al sepolcro. Ancora una volta questa scena di queste donne che sono sedute a guardare questa scena. Però si parla di quest'uomo. Chi di voi c'era negli anni scorsi quando abbiamo fatto il percorso che si intitolava Storie? Abbiamo parlato una domenica di Giuseppe d'Arimatea e di Nicodemo, perché nel Vangelo di Giovanni viene raccontato che Giuseppe va a prendere il corpo, ma Nicodemo è con lui e c'è tutto quel percorso. Se non avete ascoltato quella predicazione, cercatela sul sito, su Spotify, di un paio d'anni fa, credo. Però questo personaggio, ora ci concentriamo un attimino velocemente, ma è giusto focalizzarsi un attimo su quest'uomo che si chiama Giuseppe. È un uomo ricco, è un uomo che fa parte, leggendo gli altri Vangeli, capiamo che fa parte del Sinedrio. Capiamo, ci viene detto che lui non approvò la decisione di crocifiggere Gesù, di condannare, non mi veniva la parola condannare. Però faceva parte del Sinedrio, era una persona importante. C'erano diversi religiosi a quel tempo che avevano creduto in Gesù, ma non avevano il coraggio di dirlo perché avevano paura di perdere i loro privilegi. Perché naturalmente riconfessare Gesù voleva dire essere espulsi immediatamente dal Sinedrio, o comunque mettere in difficoltà anche tutta la propria famiglia, la propria vita, la propria carriera. Però ci viene detto, questa figura di Giuseppe non è presentata in maniera positiva. Lui aveva una posizione di autorità, era un uomo ricco e a un certo punto si trova in questa situazione, decidere se rimanere ancora nell'ombra o avere il coraggio di andare a prendere, farsi dare il corpo. In effetti dice che costui si presentò, in altri Vangeli dicono coraggiosamente, con coraggio. A un certo punto il coraggio deve far parte della scelta del credente, perché altrimenti rimarrai sempre in ombra. Quest'uomo, vedete, un uomo, vi ripeto, giusto e buono, dice la parola per dire semplicemente che è una persona che è un uomo per bene, che è timorato di Dio. Però quest'uomo in quella posizione a un certo punto di aver pensato. Lui conosceva bene l'Antico Testamento. Chissà, forse a un certo punto lo Spirito Santo gli ha parlato e ha fatto ricordare Esther, quella regina, no? Quel versetto che a un certo punto Mardocchio gli dice: ma forse è per un momento come questo che tu sei in quella posizione lì. E questa parola deve aver lavorato dentro di lui. Sapete, noi a volte vediamo delle persone in autorità o che hanno una certa posizione e ci chiediamo come fanno a vivere in quella, in una, sapete, spesso pensiamo chissà quanti compromessi, chissà quale difficoltà, chissà quale, però a volte ci sono delle scelte che riscattano tutta una vita. Ci sono delle posizioni che il Signore ci fa ricoprire e a volte dobbiamo capire, pregare anche per queste persone, capire quando è quel momento in cui non puoi più tirarti indietro, devi fare la differenza. Il Signore ti ha messo lì per fare la differenza. E quest'uomo lo capisce e lo fa. Sapete, come vi dicevo, diversi religiosi avevano creduto in Gesù, ma credere nel proprio cuore non basta. A un certo punto devi anche fare qualcosa di pubblico, di ufficiale, tra virgolette. Non può rimanere soltanto una fede tua dentro che non si manifesta mai in un'azione concreta. Alcune persone ricoprono ruoli di autorità e ci si chiede chissà se poi avranno il coraggio nel momento chiave di rischiare tutto, rischiare anche quello che hanno costruito in anni, perché sanno che quella è la cosa giusta da fare. La domanda che dobbiamo farci è come mai nel caso di Giuseppe, appunto Giuseppe d'Arimatea, sembra esserci proprio una descrizione positiva di quest'uomo. Probabilmente la chiave sta proprio in questa decisione di non stare più nell'ombra. Marco, il Vangelo di Marco specifica proprio fattosi coraggio. Vi ripeto, a volte ci sono delle azioni che possiamo fare nella nostra vita, che Dio ci chiama a fare nella nostra vita, che riscattano completamente tutto il percorso che stiamo facendo, che dà un senso a tutti i sacrifici che abbiamo fatto, che dà un senso anche a tutte le cose che abbiamo dovuto mandare giù, a tutte le lotte che abbiamo dovuto affrontare, a tutte le difficoltà che il lavoro ci ha procurato, a tutte le umiliazioni magari anche che abbiamo dovuto subire, a tutte le cose che non abbiamo capito, il perché il Signore ci ha fatto vivere quelle cose. Ma poi ti ritrovi in quel momento in cui fai la storia della redenzione. Ti rendi conto? Quest'uomo ha adempiuto le parole dell'Antico Testamento che dicevano che Gesù sarebbe stato, che il Messia sarebbe stato sepolto in un sepolcro nuovo. Lui era quella persona. Si è alzato e lo ha fatto. Gloria a Dio. E guardate, ha fatto quello che bisognava fare. Io prego che ciascuno di voi capisca nel momento giusto qual è la cosa che bisogna fare. La devi fare, costi quel che costi. E a volte può essere una cosa anche molto semplice: andare a dare un abbraccio, una telefonata, una visita, un dare qualcosa, un regalare qualcosa. È quel momento in cui lo Spirito Santo sta facendo l'opera della redenzione nella vita di qualcun altro attraverso di te. E magari nessuno se lo vedrà, magari non verrai riportato in un Vangelo quello che tu farai, ma in cielo è ricordato, in cielo è importante e per te è importante, per te è importante. Perché? Perché è la tua vita, è quello che tu stai scrivendo. Fate quello che bisogna fare. Sembra una come si dice, intimidisce un po' questa frase, però non è cattiva. Però fate quello che bisogna fare, costi quel che costi. Poi siamo in Matteo capitolo 27, sempre versetto 62. C'è una parte, voglio dirvela io velocemente, in cui a un certo punto i religiosi dicono, i farisei, i sacerdoti vanno da Pilato e dire: guardate, Pilato, ci ricordiamo che lui ha detto che dopo 3 giorni sarebbe risuscitato. Insomma, alla fine convincono Pilato a dargli il permesso di mettere un picchetto di guardia in più intorno alla tomba. E è solo Matteo che ci riporta questo dettaglio, ma poi lo vedremo dopo lo sviluppo di tutto questo. E quindi siamo al capitolo 28, al versetto 1, l'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo. Ora, alla fine dei sabati, all'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Notate questa parola ancora, eh? Non solo andarono al sepolcro, andarono a vedere il sepolcro. Ora ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore sceso dal cielo venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. E il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco come la neve. Qui c'è questo momento, diciamo, straordinario. Le donne vanno e, come abbiamo sentito, c'è questo terremoto. I terremoti nel Nuovo Testamento, soprattutto, terremoti spirituali sono positivi, non fanno mai del male a nessuno. Sono quei terremoti che fanno crollare tutto quello che è finto, falso, quello che non è costruito bene. A volte fa bene qualche terremoto, scuoti la persona vicino a te senza farla cadere, dico, ogni tanto bisogna smuovere un attimino per vedere, ma te la stai raccontando o stai facendo qualcosa di serio? E al momento ti dispiace, ci rimani male, però è anche buono, perché sapete, la casa costruita sulla roccia, la casa costruita sulla sabbia, così insomma quello che stai costruendo è meglio che se deve crollare, crolli subito e lo ricostruisci bene, o costruisci su quello che veramente conta. Queste donne arrivano, naturalmente, l'apparizione dell'angelo, questo angelo è come folgore, vuol dire che sembra quasi un lampo, un qualcosa che... una luce straordinaria. Perché? Perché insomma, se un angelo non è stato creato con un corpo fisico, se deve mostrarsi con un corpo fisico, a livello creaturale un angelo del Signore non può essere che una luce così straordinaria. Pensate che noi siamo salvati, nati di nuovo, siamo più che angeli, perché lo Spirito di Dio viene dentro di noi. Pensate come saremo luminosi noi quando saremo in cielo. Questa è una riflessione. Questi fari tendono a cercare di darvi l'impressione, però è proprio perché è un qualche cosa che manifesta la natura di questi angeli. Una cosa importante che voglio dirvi è questo: quando c'è questo terremoto non è ciò che ha risuscitato Gesù. Ascoltatemi bene. Quello che succede qui, che il terremoto è perché, dice la parola, dice Matteo, la pietra è stata rotolata. E quindi queste donne che stanno guardando, i soldati, vabbè, impietriti, le donne vanno avanti. Le donne che stanno guardando e vedono che la tomba è aperta e l'angelo ha spostato il terremoto, questa potenza, ha spostato la tomba. E l'angelo sposta questo affinché loro possano vedere quello che è accaduto dentro. Ma vi ripeto, non è quel momento che è avvenuta la resurrezione. Questo è un dato anche molto importante, perché noi, è una chiave importante in generale, noi vediamo gli effetti di quello che Dio fa nella nostra vita, ma non capiamo sempre come è avvenuto. Sapete, in Giovanni viene detto che il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, tu vedi gli effetti del vento, ma non sai come è avvenuto. Nel mio percorso ho letto tanti libri che cercano di comprendere che cosa è avvenuto dalla croce al trono, e ho anche insegnato su questo, è bello riflettere su queste cose, però nessuno in realtà sa come è avvenuto, e non ci è chiesto di comprendere come è avvenuto, ma di credere. L'angelo ha aperto la tomba, ha fatto in modo che le donne vedessero l'effetto dell'azione di Dio e che loro potessero credere. Questo spesso, anzi, è un modo di agire di Dio anche nella nostra vita. Non è soltanto lì. Tu vedi l'effetto di quello che Dio fa nella tua vita mentre cammini sulla parola, metti in pratica la parola, credi nella parola. Poi di punto in bianco ti si aprono gli occhi e capisci che è successo, che qualcosa di soprannaturale è avvenuto. perché lo Spirito di Dio si muove come vuole, non secondo degli schemi. Sapete, se noi avessimo visto e sapessimo perfettamente che come è avvenuto in quel momento, ci aspetteremmo sempre quello schema. Ma Dio non è così. Dio agisce come vuole, chiede a noi solo ubbidienza, fede, amore, collegamento con quello che Lui vuole fare. Versetto 4. E per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: non temete, perché so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto, andate a dire ai discepoli che egli è risuscitato dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Notate, l'angelo non dice io ho risorto Gesù, non dice siete sentito il terremoto, dice guardate. Bellissima questa espressione quando dice io so che cercate Gesù che è stato crocifisso, non è qui perché è risorto come aveva detto. È tutta la storia di Gesù in poche parole. Io so che voi cercate Gesù il crocifisso. Ricordatevi, Gesù crocifisso di per sé, Gesù rimarrà per sempre colui che è stato crocifisso, cioè lui rimarrà per sempre un agnello senza difetto che ci rende giusti davanti agli occhi di Dio. Ma nello stesso tempo è risorto, è colui che è risorto. E gli dice alle donne, venite a vedere il luogo, la tomba è vuota perché Gesù è risorto. La tomba è vuota perché la morte non ha potuto trattenere Gesù, perché Gesù è il principe della vita, perché Gesù era senza difetto, perché Gesù era senza peccato e la morte non ha potuto trattenerlo in quella tomba. È la conseguenza logica di chi Gesù è e di come Gesù ha vissuto il fatto che la morte non lo ha potuto trattenere nella tomba. Però la cosa interessante è che le donne vedono ma hanno bisogno di una parola per comprendere. Ecco, tornando al discorso di prima, noi per comprendere l'azione di Dio abbiamo sempre bisogno della parola che ci dà rivelazione. Rivelazione di quello che Gesù fa, di quello che Dio fa nella nostra vita. Questa parola è importantissima. E c'è un passaggio, vi leggo soltanto questo parallelo in un altro Vangelo che è in quello di Luca, quando gli dice, in questo caso, dice, quando esse impaurite le donne e tenendo la faccia chinata a terra, essendo esse impaurite e tenendo la faccia chinata a terra, questi disse loro, perché cercate il vivente tra i morti? Ecco, questa è una frase importantissima, che per noi vale, è importante ricordarla. Non dice soltanto alle donne, perché cercate Gesù qui nella tomba, ma lo ricorda a tutti noi. Gesù è il vivente. Se vuoi incontrare Gesù, se vuoi avere un incontro personale con Lui, devi cercarlo nelle cose vive, nelle cose concrete, nella tua vita reale, non attraverso rituali morti. Ebrei parla delle opere morte, siamo ravvedimento dalle opere morte, da rituali morti. Tantomeno dice Gesù è vivo perché vieni. Se tu vuoi incontrare un tuo amico, non gli dai appuntamento a un cimitero. Ciao, spero che non siate soliti a incontrare. Dai un appuntamento in un bar, in una piazza. Questa settimana ho incontrato un uomo che era un adolescente nei primissimi anni dei nostri campeggi, nel 2002-2003. Ci siamo incontrati in Piazza Duomo, c'era un sacco di gente, un sacco, era 2002-2003, 25 anni che non lo vedevo. È stato bellissimo, importante questo. Quando vuoi incontrare Gesù, non è che di andare in Piazza Duomo, però vivente, è vivente. Non che Gesù non ami incontrare coloro che sono nella morte spirituale, assolutamente, altrimenti non ci avrebbe mai incontrato. Però ecco, Gesù è la via, la verità, la vita, Gesù è il vivente. Ed è bellissimo che l'angelo dice, ma perché cercate Gesù tra i morti? Egli è vivente, lui è vivente. Alleluia. Ed è molto concreta questa immagine. Perché? Perché l'angelo sta dicendo alle donne, Gesù è risorto, è vivo, è vivo. Gesù è vivo ed è normale, ovvio che questa tomba sia vuota, assolutamente normale. E poi gli dice quella frase importante, come aveva detto, Gesù è risorto esattamente come aveva detto. Le donne avevano, anche i discepoli avevano sentito Gesù dire queste cose, ma non avevano ancora collegato. La morte di Gesù e la risurrezione di Gesù, ancora di più la risurrezione di Gesù, non è paragonabile a quella di Lazzaro, per esempio. Perché? Perché Lazzaro è guarito, è ritornato in vita perché è guarito e dopo, non sappiamo quando, sicuramente è morto un'altra volta. Gesù invece è risorto nel senso che lui è passato oltre la morte. Chiesa, ha vinto la morte. Per questo che si dice che ha aperto una via. Ha aperto una via per tutti noi perché in Cristo Gesù giungiamo anche noi alla vita. Quindi Gesù non può morire più perché? Perché si muore una volta sola. E poi dice la parola, c'è il giudizio. Il giudizio è caduto su Gesù e Gesù ha superato quel giudizio, ha vinto la morte e ha aperto una strada per tutti noi. E lui ora per sempre intercede per noi. Sapete perché? Perché Gesù non solo ha conquistato la salvezza per noi, ma sta anche pregando perché questa salvezza venga applicata pienamente nella nostra vita. Lui non solo ha conquistato guarigione per noi, ma sta pregando perché tu riceva rivelazione sulla guarigione che Gesù ha provveduto per te. Lui ha provveduto perdono, ma non solo ha provveduto perdono, lui sta pregando perché tutti noi abbiamo rivelazione sempre di più del suo perdono nella nostra vita. E la cosa bellissima ancora è che proseguendo dicesse dunque si allontanarono di fretta dal sepolcro con spavento e con grande gioia. Ci può essere mix, spavento e grande gioia. E corsero a darne notizie ai suoi discepoli. E mentre andavano per dirlo ai discepoli, ecco Gesù venne ai loro incontro e disse salve. In greco sarebbe proprio salute, state bene, ma come noi diciamo. È un saluto. Allora esse accostatosi gli strinsero i piedi e lo adorarono. Quindi Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea e che là mi vedranno. Qui c'è una parola nuova per queste donne, l'avete notato? Abbiamo detto che le donne seguono, servono, osservano, e adesso Gesù cosa gli dice? Andate a annunciare. Questo completa il percorso del discepolato. Il discepolo non si ferma, non è completo soltanto nel seguire, nel servire, nel guardare, imparare, ma c'è l'annunciare. Perché questo incontro con Gesù? Sapete che Gesù non gli ha detto nulla di più dell'angelo, non gli ha aggiunto informazioni. Gli è venuto incontro e gli ha ripetuto le stesse parole. Perché? Perché alla fine quello che davvero cambia la nostra vita è un incontro personale con Gesù. L'angelo ha annunciato, l'angelo ha spiegato, i tuoi genitori potrebbero averti raccontato, un amico potrebbe averti spiegato, tuo marito potrebbe averti incoraggiato, tua moglie potrebbe averti esortato, tu potresti anche aver creduto a tutte queste cose. Però quello che Gesù vuole fare è che tu abbia un incontro personale con Lui. Lui si è presentato e ha detto: voi non potete andare ad annunciare Gesù se prima non incontrate me. Ciò che ha cambiato la nostra vita è un incontro personale con Gesù. Certo, tu dici, ma io dove lo incontro adesso Gesù? Non posso. Gesù lo incontri nella parola, Gesù lo incontri nella vita, è il vivente. Gesù lo incontri quando mette in pratica la sua parola. Io non so, torniamo al discorso della tomba, io non so come agirà nella tua vita, ma so che a un certo punto tu guarderai e dirai: è successo. È successo e nessuno mi potrà rubare questo. Ho visto la tomba vuota, ho visto la mia paura svanire, ho visto il mio peccato cancellato, ho visto la mia indegnità cancellata, ho visto le mie insicurezze cancellate, ho visto il mio vecchio io cancellato e ho visto qualcosa di nuovo, l'ho visto e è mio, lo so. E queste donne naturalmente si stringono, adorano il Signore e il Signore li manda ancora, conferma il mandato che hanno ricevuto dagli angeli stessi. Mentre essi andavano, dice il versetto 11, ecco alcuni delle guardie giunsero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti quanto era accaduto. E qui si ricollega a quello che vi ho detto prima delle guardie. quello che succede, perché Matteo mette questo appunto? Perché subito dopo la resurrezione i farisei spargeranno la voce che erano stati i discepoli a rubare il corpo. E quindi vi leggo questo passaggio perché mi piace. Questi allora, radunatesi con gli anziani, deliberarono di dare una cospicua somma di denaro ai soldati e dissero loro: dite ai suoi discepoli che i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. Se poi la cosa verrà agli orecchi del governatore, lo placheremo noi e faremo in modo che voi non siate puniti, perché rischiavano ovviamente la morte. Ed essi, preso il denaro, fecero come erano stati istruiti, e questo detto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Sapete perché mi piace leggerlo? Perché mi fa sorridere, perché la resurrezione di Gesù è stata di benedizione per tutti. Questi qua si sono presi dei soldi. Cioè, involontariamente, comunque la risurrezione è stata di benedizione anche per chi non credeva, per chi non sapeva niente. Quei soldati non sapevano nulla di questa storia. E comunque è proprio una frase, se mi viene detto, apologetica, cioè di difesa di questa cattiva informazione che era stata diffusa dai giudei. Però arriviamo verso la fine, versetto 16 dice: ora gli 11 discepoli andarono in Galilea, avevano ascoltato le donne, sul monte che Gesù aveva loro indicato, e vedutolo lo adorarono. Alcuni però dubitarono. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Guardate, il fattore, quel dettaglio delle guardie perde subito importanza davanti a quello che sta avvenendo. Cioè, chi si ferma a ragionare, finalmente i discepoli incontrano Gesù, gli 11 vanno in Galilea, e la cosa veramente, c'è un miscuglio di emozioni, lo vedono, sono felicissimi, però qualcuno dubita, c'è un miscuglio di... E su questo gruppo così scombinato nasce la Chiesa. Mi piace che Gesù non ha detto: allora, di qua quelli che credono, di là quelli che hanno dubitato, voi date un'altra, c'è un'altra chiesa lì più avanti, voi che siete quelli veramente, voi di qua siete, no, vado di qua, voi che siete quelli che davvero credete, che rispondete al pastore, la chiesa la fondiamo su di voi. Amen. Vedo che l'amore e la compassione vi ha proprio preso. E subito a litigare, sembrate il Parlamento, centro-sinistra, centro-destra. E non è anche detto: vai, prendiamo quelli in mezzo. Che... No, la Chiesa nasce tra conferme, gioie, dubbi, momenti di tristezza, momento di confusione. Dio punta su di noi. Gesù ha puntato su di noi comunque, ha lavorato 3 anni con i discepoli e non ha badato a queste cose, è andato avanti. Se, tutti voi vi ricordate anche la storia, no, di Giovanni, invece viene raccontato anche l'episodio di Tommaso, quindi quello. Ma qua veramente dice, lo dice con una tale naturalezza, come se fosse la cosa più logica di questo mondo. Vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni potestà, ogni potere, ogni autorità. Perché Gesù conta e crede lo stesso nell'efficacia di quel gruppo di persone? Perché la potenza della Chiesa non si basa sulle nostre abilità. L'efficacia della Chiesa non si basa sulle mie capacità o sulle tue capacità, sui nostri averi, si basa sulla potenza di Gesù. E Gesù dice: ogni potestà mi è stata data, quindi adesso potete andare, perché noi agiamo sull'autorità che Gesù ha ricevuto. E perché Gesù ha ricevuto ogni autorità? Perché come Paolo spiega in Filippesi, Gesù ha lasciato il cielo. Vi ricordate che vi ho detto, è l'Apostolo Paolo che ci fa vedere spiritualmente cosa è avvenuto. L'Apostolo Paolo dice che lui ha umiliato se stesso prendendo la forma di uomo e poi è diventato servo, fino, ubbidiente fino alla croce. E lì sulla croce ha portato i nostri peccati, ma il punto è che lui è morto sulla croce per ubbidienza al Padre, totale ubbidienza fiduciosa al Padre. Ed è lì che ha ricevuto un nome che è al di sopra di ogni altro nome. E noi ci muoviamo su quell'autorità. Per quello che dice questa frase importantissima, andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio. Ma perché dice fate discepoli di tutti i popoli? Perché l'autorità che Gesù ha ricevuto, ascoltatemi attentamente, stiamo concludendo, l'autorità che Gesù ha ricevuto e che dà alla Chiesa riguarda tutti i popoli. In modo particolare, mi sono scritto questa frase mentre preparavo la predicazione, significa che ogni vita, ogni storia, ogni via, ogni quartiere, ogni città, ogni paese, ogni deserto, ogni corsia di ospedale, ogni casa, ogni stanza, ogni luogo di preghiera, ogni luogo di pianto o di divertimento, anche ogni stadio, ogni luogo di potere, ogni posto dove voi andrete non gli è precluso. Ogni autorità mi è stata data. E come Chiesa non dobbiamo mai sentirci inferiori o mancanti di qualcosa. Mai paura di testimoniare quando è il momento di farlo. Mai paura di fare la cosa giusta. Quello che devi fare. Quello che sai che è giusto fare. Perché ogni autorità mi è stata data e la do alla Chiesa, dice Gesù. Ogni autorità. Ogni autorità. La sua autorità è totale e piena. E da questa autorità nasce la nostra missione. C'è un autore che dice: Gesù è il Signore di tutti e di tutto, ed è per questo che deve essere annunciato a tutti e dappertutto. Gesù è il Signore del mondo, della storia e di ogni uomo. E la parola, il mandato che Gesù ci dà è di fare discepoli. Sapete, noi non siamo chiamati soltanto a parlare di Gesù, ma fare discepoli. Non esistono i cristiani e poi quelli davvero cristiani, discepoli. Non esistono i cristiani e poi quelli, gli estremisti discepoli. Esistono i discepoli che sono figli di Dio e esistono i discepoli che sono in cammino, in crescita, che stanno maturando. Siamo più o meno maturi in diverse aree, ma a me non piace fare la distinzione tra cristiani e poi ci sono i discepoli. Che vuol dire? Noi abbiamo una sola chiesa, anche come Chiesa Vita Nuova intendo dire, e non mi piace fare questa differenza. Però è chiaro che siamo in cammino, siamo in crescita. Ci sono persone più mature, meno mature, alcune che hanno sviluppato certe aree, altre di meno. Ognuno ha la sua storia. Dio è sovrano su tutti di noi e la sua autorità è su tutti noi. Però è importante sapere questo, che noi siamo chiamati a essere discepoli. E se uniamo questa cosa anche col fatto di dire fai quello che devi, che è giusto fare, abbi il coraggio, uniamo questi punti che abbiamo messo in tutta la predicazione e dico: in che punto sei tu nel tuo cammino? Alcuni di voi dovete fare ancora il battesimo. Abbi il coraggio di fare questo primo passo. Fai la cosa giusta, quello che devi fare adesso. Dio è sovrano, non aver paura. Sei in questo passo, devi fare questo, fallo. Hai fatto il battesimo, impara, cresci, studia la parola, diventa affamato di come poter mettere in pratica la parola. Cerca un posto nella chiesa dove poter servire. metti in pratica quello che ascolti la domenica, trova un modo per mettere in pratica anche una piccola cosa di quello che vedi la domenica, è lì che incontri Gesù, è lì che impari e conosci Gesù. Vi ricordate? Seguire, servire, osservare, annunciare. Anzi, c'è un altro verbo che potremmo aggiungere, bellissimo, di quelle donne. Erano presenti. Quindi possiamo dire seguire, servire, essere presenti. Erano presenti al momento della crocifissione. Sapete che il nostro ministero è un ministero di presenza. Molte volte, in situazioni anche che le persone vivono difficili, di dolore, non sai cosa dire. Si presente. A volte nel mio percorso, se guardo anche gli anni passati, guardate, tempo fa vi ho detto, ricordatevi di quello che le persone vi dicono, quello che dicono di voi, dicono mi ha benedetto quella cosa che hai fatto, per riconoscere le nostre caratteristiche. E una di queste è il fatto che anche in momenti difficili sono stato presente nella vita di alcune persone. Non sapevo cosa dire, era una cosa più grande anche di me, ma non mi sono tirato indietro. Essere presenti, far sentire la propria presenza, questo è il modo. Vi ricordate che la frase della nostra chiesa di Atti 5, capitolo 5, versetto 20, andate, presentatevi e annunciate tutte le parole di questa vita. Andate e siate presenti, presenti. Infatti il mandato è andate, andate ovunque. Voi, oggi noi vi proclamiamo tutti evangelisti, annunciatori del Vangelo, consolatori, andate e ovunque andate siate presenti, ok? E servite le persone, osservate, servite per come potete e quando è possibile annunciate, parlate di Gesù. Chi vi manda? Con quale autorità fate questo? Vi manda il Signore, perché Gesù quella frase l'ha detta agli apostoli e la ripete ancora noi oggi. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate, andando, ci sono diverse traduzioni, diversi possibili, però vuol dire proprio andate, fate, vivete, gioite, godete la vita che vi ho dato, ma ricordatevi la missione, fare discepoli, insegnando loro tutte le cose che io vi ho insegnato, non le cose che vogliamo noi, ma quello che Gesù ci ha insegnato, quello che impariamo da Gesù, perché è quello che ci collega alla sua autorità. Amen, Chiesa.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.